sono i demoni assetati del tuo sangue e dei memorabili peccati.
Una buona giornata a tutti e a tutte, 9 e 33 minuti, iniziamo così la rassegna stampa di questo martedì 19 aprile e ricordiamo il numero della radio 388-4292-504, come al solito il modo con cui potete interagire direttamente con le trasmissioni scrivendo sms su quello che sta succedendo e in modo tale che possiamo riportarlo direttamente nella rassegna. E partiamo oggi con la lettura principalmente dei quotidiani cartacei, del Mattino al Gazzettino, e poi passiamo al Corriere della Sera.
quando faccio colazione.
Allora, quando sono le 9:40 minuti, ritorniamo in diretta, era caduta la connessione, adesso l'abbiamo riattivata, quindi possiamo partire effettivamente con la rassegna stampa. Prima ricordiamo ancora una volta il numero della radio 388-42-92504, a questo numero scrivete, insomma, per farci riportare in trasmissione quello che sta succedendo intorno a voi. Per quanto riguarda noi invece partiamo con la lettura, come dicevo all'inizio, dei quotidiani cartacei di questa mattina, questo martedì 19 aprile 2016, partiamo con la lettura del Gazzettino, poi abbiamo anche il Mattino di Padova e poi ci allargheremo a vedere qualche notizia di carattere nazionale e internazionale. E partiamo da il Gazzettino di Padova di questa mattina con questo primo articolo che ci riporta a una vicenda che risale al 2009 e che ha coinvolto l'inquinamento della falda acquifera tra la provincia di Vicenza e Verona e poi è stata colpita anche la provincia di Padova. E inquinamento della falda acquifera da parte di una fabbrica di trissino laminetti di proprietà di una multinazionale tedesca, un impianto industriale chimico che ha portato appunto all'inquinamento di queste falde attraverso queste sostanze perfluoroalchiliche che sono state riversate all'interno della falda e una vicenda che ha avuto degli strascichi appunto fino ad oggi, quindi dal 2009 fino agli anni successivi e oggi abbiamo quest'altro aggiornamento dal Gazzettino di Padova che adesso andiamo a leggere. Falde contaminate, analisi sui pozzi. Inquinamento PFAS, esami a carico dei privati, il sindaco Variati e la Coldiretti, non è giusto. La prima ordinanza l'ha firmata ieri mattina il sindaco di Venezia, Achille Variati. I proprietari di pozzi usati per abbeverare gli animali o per la produzione di alimenti devono far analizzare quell'acqua, peraltro a proprie spese. Il passo successivo è descritto nell'ordinanza, ma è scontato se le analisi daranno esito positivo. Se cioè l'acqua dei pozzi risulterà contaminata per abbeverare le mucche per irrigare gli orti, non si potranno più usare i pozzi. Bisognerà aprire i rubinetti dell'acquedotto e chi non è allacciato dovrà fare scorta di acqua minerale con un salasso tutto da quantificare. È il nuovo capitolo della vicenda PFAS, ossia le sostanze perfluoroalchiliche che hanno contaminato le falde acquifere di una vasta zona del Veneto, compresa tra le province di Vicenza, Verona, Padova e in parte Treviso. Sono veleni che una fabbrica di trissino laminetti dal 2009 di proprietà della multinazionale tedesca Wellchem del gruppo International Chemical Investors ha scaricato per decenni in superficie contaminando la falda. Mentre l'acqua potabile è stata messa in sicurezza grazie a una serie di filtri costati almeno 2 milioni di euro, cifra caricata sulle bollette dei cittadini, ora c'è da capire se l'acqua dei pozzi possa essere usata per dare da bere agli animali e agli orti, visto che un primo monitoraggio sugli alimenti ha dato esiti contrastanti con esemplari di uova, pesce e fagiani contaminati. È così che il gruppo di lavoro costituito in Regione Veneto lo scorso mese ha specificato che sia per le stalle che per le serre l'acqua deve essere di fatto potabile. Come si fa a saperlo? È semplice, si fanno degli esami. La burocrazia ci ha messo un po', circa un mese, ma infine la disposizione è arrivata alle ULS e dalle ULS ai sindaci. Il primo sindaco a ottemperare alle richieste è stato quello di Vicenza. L'ordinanza di Variati dice che entro 60 giorni i proprietari dei pozzi devono fare le analisi. In comune di Vicenza ci sono 412 pozzi, di cui 204 in abitazioni collegate alla rete idrica pubblica e utilizzati prevalentemente a scopi irrigui, e 208 in abitazioni collegate e utilizzati a scopi idropotabili. Variati si è detto dell'uso, perché la regione non ha mai risposto alle lettere inviate dal comune di Vicenza per chiedere le spese per le analisi obbligatorie siano coperte dal sistema pubblico, mentre ora i costi dei controlli dell'acqua sono a carico dei privati, poiché la causa del problema non dipende dai proprietari dei pozzi. Ed è quello che sostiene Martino Ceranto, la presidente della Coldiretti del Veneto. Un esame costa 200 euro, i danni non li hanno fatti i proprietari dei pozzi, quindi non è giusto che siano loro a pagare. Interpellato sulla questione, l'assessore veneto della sanità Coletto concorda: è vero, non è giusto che a pagare le analisi siano i proprietari dei pozzi, tant'è che ancora due anni fa chiesi all'avvocatura regionale di attivarsi per chiedere i danni alla ditta Miteni, se ci sarà un procedimento giudiziario e ci fossero dei risarcimenti. Secondo Coletto, i proprietari dei pozzi dovrebbero entrare nella lista dei creditori. Intanto chi paga, e soprattutto se l'acqua risultasse contaminata da questo tipo di sostanze, come saranno abbeverati gli animali, le stalle e gli orti? Cerantola avverte: sto ancora aspettando che la regione convochi le categorie, finora nessuno ci ha detto niente.
Yeah.
Allora 9.51 ritorniamo in diretta dopo aver dato la prima notizia, diciamo la notizia di apertura che riguarda appunto l'inquinamento delle falde acquifere tra la provincia di Vicenza, Verona e Padova con queste sostanze perfluoroalchiliche, una vicenda che risale appunto al 2009 che ci rimanda ad altre vicende come quella di Tezze sul Brenta, ad esempio con l'inquinamento della falda acquifera da parte di cromo esavalente, oltre che poi la morte di 9 operai, se non ricordo male, per tumore ai polmoni dato proprio dalla manipolazione del cromo esavalente durante gli orari di lavoro e per appunto lavorare all'interno della fabbrica a contatto con questa sostanza cancerogena e velenosa che poi appunto, oltre ad aver provocato la morte di alcuni lavoratori della fabbrica, ha anche provocato l'inquinamento della falda acquifera di Cittadella e del fiume Brenta, fondamentalmente, che percorre tutta la provincia di Padova. Ci rimanda anche al caso di Genova, più recente in ordine di tempo, successo proprio ieri, che andremo anche poi a leggere dopo durante la rassegna delle notizie di carattere nazionali, dove appunto a Genova è esploso una conduttura di questa azienda petrolifera e una quantità consistente di petrolio si è riversata anche lì all'interno di questo torrente che dalla provincia di Genova, dai monti attorno a Genova, si riversa poi in mare, provocando quindi l'inquinamento del torrente, dell'habitat che sta attorno al letto del fiume e poi appunto a delle quantità che si sarebbero anche riversate in mare. E quindi sono vicende che si rimandano l'una con l'altra, sono collegate e che ci fanno appunto ogni volta capire come la produzione venga messa principale in questo tipo di aziende e molto spesso sia le normative di sicurezza sul posto di lavoro, sia le normative di sicurezza quindi per gli operai che lavorano all'interno di queste fabbriche o per l'ambiente circostante, vengano messe chiaramente in secondo, terzo piano rispetto a quello che è invece il spingere di più la produzione per ottenere più profitto. E, detto questo, che poi comunque andremo di nuovo a riaprire durante la cronaca nazionale con il caso di Genova, passiamo invece alla lettura sempre dal Gazzettino di Padova delle notizie che riguardano principalmente la città, quindi di carattere locale. Andiamo a leggere la notizia, diciamo così, scandalo del momento, notizia che proprio apre il Gazzettino di Padova, con la decisione, a quanto sembra, appoggiata dalla giunta Bitonci, di garantire servizio autobus anche il 1° di maggio. Il servizio va garantito, andiamo a leggere l'articolo. Per la prima volta a Padova il 1° maggio i mezzi pubblici correranno, anche se potrebbe profilarsi un braccio di ferro con i sindacati. Sul punto l'amministrazione ha le idee chiare. Ieri lo ha ribadito per primo il sindaco Massimo Bitonci. Padova è una città a vocazione turistica, dunque se bar e ristoranti e forze dell'ordine lavorano, non vedo perché il trasporto, che è un servizio pubblico, non debba funzionare. Dunque mi auguro che si trovi un accordo adeguato. Se Padova vuole essere una città a livello europeo, deve avere un servizio di trasporto a livello europeo. Per quanto riguarda la gara, il regolamento dell'Unione Europea impone come data il 2019, dunque non c'è nessuna fretta, e comunque se è indetto dalla provincia per conto dell'ente di bacino deve avere la condivisione del comune. In secondo luogo continuo a ribadire che i bandi per il Veneto vanno contemporaneamente in tutte le province per permettere a tutte le società di partecipare anche fuori dal loro territorio. Se per caso Bus Italia fosse costretta a farlo per prima e perdesse, non potrebbe più partecipare e molto probabilmente rischierebbe la liquidazione. Infine il biglietto unico, il sindaco taglia corto, si discuterà dopo il bando sul trasporto pubblico, come a dire che la questione la gestirà chi vincerà, ma sarà affrontata fra molti mesi. L'assessore alla mobilità Grigoletto torna invece sulla questione calda: se il servizio pubblico è necessario sempre, comincia, altrimenti sarebbe un servizio solo per gli stipendi degli autisti. In secondo luogo mi aspetto dal sindaco e dal sindacato che non faccia politica ma mascherata, ma che si sieda al tavolo di confronto cercando di trovare con noi la soluzione migliore o frazionando le ore di turno in qualsiasi altro modo. Questo è solo questo, è il suo ruolo, perché abbiamo già deciso che daremo un servizio minimo. Ma è la stessa decisione che abbiamo preso quando abbiamo difeso strenuamente al lato della fusione la possibilità che il personale non fosse trasferibile nell'arco di 6 anni e non 3, come era stato deciso dalla precedente amministrazione. A questo proposito vale ricordare che un autista, oltre alla normale giornata di paga, percepisce un aumento orario di 15,92 euro di straordinario festivo, che per un turno di 6 ore e mezzo sviluppa un importo di 103 euro aumentato di 5 per l'indennità festiva. Ma che cosa si intende per servizio ridotto? Ovviamente il tema è allo studio fra i tecnici del comune e quelli di Bus Italia, che hanno fatto il punto anche ieri mattina con il capo settore mobilità Daniele Agostini. Ovviamente la base sarà quella dei mezzi in servizio festivo, con l'attivazione un po' più tardi la mattina intorno alle 7:30-8 e il fermo un po' prima alla sera intorno alle 21. Vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni. Già oggi comunque dovrebbe esserci un primo incontro fra i sindacati e l'azienda per intavolare una trattativa.
Ogni giorno ci sto, ora è vero pensare, e c'è la luce accesa e non si spegnerà. Sembra sempre troppo presto, la mia mente tesa, ad immaginare quello che verrà. Stringi questa cinghia o si staccherà. Bagna quella spugna oppure brucerà. 3 minuti ancora e voi. Il verde si avvicina piano, legge bassa voce. Padre, io l'ho persa la serenità. Parole vane sussurrate, occhi fissi al muro. La gente vuole morte e morte ciò che avrà. Stringi questa cinghia o si staccherà. Bagna quella spugna oppure brucerà. 3 minuti ancora e voi. 3 secondi ancora e poi. Trema, trema la luce ora. Trema, trema. Mordo, mordo la lingua mi si gira, gira. Vuole morte, e morte ciò che avrà. Stringi
questa cinghia si staccherà. Bagna quella spugna oppure brucerà. 3 minuti ancora e poi 2 secondi ancora e poi trema, trema la luce, ora trema, trema. Mondo, mondo, la lingua mi si gira, gira.
Allora ritorniamo in diretta su la rassegna stampa di questo martedì 19 aprile e ritorniamo sul caso di, del primo maggio e delle posizioni di Comune e dei vertici di Bus Italia di voler garantire un servizio minimo di autobus anche il primo maggio, disponibile a usare a salire sui mezzi, ma la retribuzione va adeguata. Reazioni di segno opposto tra i dipendenti Bus Italia, molti sono disponibili a lavorare, altri invece no. Lavorare il primo maggio non c'è problema, sono diverse le posizioni dei lavoratori di Bus Italia sulla possibilità di tornare a lavorare nella data che negli ultimi anni era l'unica, siamo il 25 dicembre, in cui si fermavano del tutto anche gli autobus. Svolgere servizio pubblico vuol dire essere disposti a lavorare anche nei giorni festivi, spiega un dipendente con una 30ina d'anni di servizio. Lo fanno i medici, gli infermieri, moltissime persone. Siamo disposti a farlo anche noi. Fino a qualche anno fa si faceva tranquillamente per andare incontro alle esigenze delle persone. Il problema è che il lavoro nei giorni di festa, come il primo maggio, deve essere retribuito in maniera adeguata. Altri colleghi la pensano invece in maniera totalmente diversa. Tutti dovrebbero stare a casa nel giorno della festa dei lavoratori, ribatte un autista. C'era stato un accordo sindacale in questo senso, non capisco perché dovremmo tornare indietro. Anche il signore si è riposato il 7° giorno, non capisco perché adesso si pretenda che tutti siano a lavoro nei negozi e nei centri commerciali, sia nelle domeniche che nei giorni di festa. Tra i dipendenti con maggior anzianità di servizio ci sono anche posizioni più complesse che vanno oltre la semplice prospettiva di lavorare in un giorno di festa, ma che riguardano il modo di intendere globalmente la professione di autista. Quando il servizio era in mano al comune, ricorda un altro lavoratore vicino ai 30 anni di esperienza, l'obiettivo era quello di fornire un servizio al cittadino. Da quando la proprietà è cambiata, le priorità sono altre. Gestire il trasporto pubblico locale in città non è come farlo nelle tratte extraurbane. Gli utenti, il traffico e le tratte da percorrere non sono paragonabili. I nostri lavoratori di oltre 12 ore cui siamo sottoposti sono impegnativi e tante cose si riflettono anche in un peggioramento per gli utenti e i cittadini. Bisogna tornare a mettere al primo posto il servizio pubblico, allora ben venga anche lavorare il primo maggio. Per l'utenza invece la prospettiva di vedere passare gli autobus anche il primo maggio è vista solo in maniera positiva. Io sono un pensionato, vengo da fuori città, racconta Guido Vivetta, come farei a muovermi senza mezzi pubblici? Può capitare di averne bisogno anche nei giorni di festa, è importante che il servizio pubblico sia sempre disponibile, autobus e tram in strada il primo maggio, però non sembrano essere la soluzione, sarebbe bello, commentano due signore che aspettano un mezzo di trasporto, però dovrebbero impegnarsi anche per migliorare il servizio tutti i giorni dell'anno, certi giorni per attraversare la città ci vogliono ore e ore e a volte gli autobus non passano neanche. E queste sono le posizioni dei lavoratori rispetto alla vicenda. E poi assieme a questa questa vicenda qui del garantire l'orario, un minimo di orario di lavoro anche la giornata del primo maggio si è affiancata, come leggevamo all'inizio, anche l'altra questione del biglietto unificato che vorrebbero introdurre per gli autobus urbani ed extraurbani. Quello del biglietto unico infatti è l'altra grande questione che vorrebbero introdurre. Biglietto unico per Padova e cintura urbana. I comuni si schierano con il presidente della provincia, Soranzo, a farsi portavoce dei sindaci della grande Padova, provvede il primo cittadino di Saonara. Non comprendo la nuova polemica innestata dall'assessore Grigoletto sul tema dell'integrazione tariffaria del trasporto pubblico urbano, commenta l'ex consigliere provinciale. La provincia anche se ente di secondo livello, è ancora l'autorità responsabile del trasporto pubblico extraurbano, assieme con i comuni della cintura urbana interessati dal servizio già fornito dall'ex APS, e fa una proposta che è esattamente quanto indicato dal sindaco di Padova Massimo Bitonci. L'indicazione lanciata da Bitonci era di un'unica tariffa di 1,50 euro per l'intera area urbana e della cintura, un progetto che favorirebbe l'integrazione di una realtà geografica in cui vivono e lavorano 500.000 di persone. Dopo decenni di chiacchiere a vuoto, questa era ed è la prima concreta iniziativa in direzione di questa grande Padova. Come è noto, è necessario bandire la gara europea per l'affidamento del servizio, quindi bisogna correre che star qui a litigare e mostrare inutilmente i muscoli. Non servono dannose beghe politiche a svantaggio dei cittadini, ma buon senso e buona volontà. Queste le parole appunto del sindaco di Saonara, che interviene su questa vicenda, che appunto vorrebbero introdurre il biglietto unificato, mostrato appunto come un passo avanti nel trasporto pubblico, nel servizio pubblico, con l'unificazione di autobus urbani ed extraurbani, cioè tu fai il biglietto fondamentalmente che va bene su tutte e due le tratte, però guarda caso questa modifica comporta un aumento della tariffa per comprare il biglietto, che quindi passa a 1,50 euro. Ancora una volta quindi aumentato il costo del servizio. E quindi probabilmente la riflessione anche che faceva prima questo lavoratore di Bus Italia intervistato rispetto al lavorare o meno il 1° maggio probabilmente è abbastanza valida. Il trasporto pubblico locale in città deve essere garantito a tutti in modo ordinario, quindi tutti i giorni, e deve essere anche accessibile ai più, quindi deve avere un costo che sia appunto facilmente raggiungibile da tutti per potersi muovere e usare effettivamente il mezzo pubblico.
We'll be right back.
E ritorniamo in diretta, 10 e 11 minuti, siamo sempre sul caso Bus Italia e sulla decisione di far lavorare i lavoratori di Bus Italia anche nella giornata del 1° maggio, quindi garantire un servizio minimo. Leggiamo ora le posizioni dei sindacati, sigle di base pronte allo sciopero, i confederali criticano il comune. Lavorare il 1° maggio, arriva lo stop di tutto il sindacato, l'annuncio che in occasione della festa dei lavoratori Bus Italia ha tutta l'intenzione di garantire le corse di bus e tram ha letteralmente mandato in fibrillazione le rappresentanze dei lavoratori. I primi a scendere sul piede di guerra sono stati ieri mattina ADL Cobas, il sindacato generale di base e SLS, che per domenica 1° maggio hanno indetto uno sciopero di 4 ore dalle 16 alle 20. Non solo, a partire da oggi, i lavoratori che aderiscono alle 3 sigle sindacali non effettueranno più gli straordinari, in quanto l'azienda non avrebbe dato seguito all'accordo raggiunto lo scorso 12 febbraio in prefettura. Seppure con sfumature leggermente più concilianti, l'eliminazione del riposo del 1° maggio lascia molto perplessi anche i sindacati confederali. Ieri pomeriggio, infatti, CGIL, CISL, UIL, Trasporti e Faisa Cisal hanno diffuso un comunicato congiunto in cui spiegano come i loro iscritti non ritengano opportuno eliminare un diritto che per decenni non è mai stato messo in discussione, una presa di posizione che di fatto va ad unire il sindacato all'interno dell'azienda di trasporto dopo i distinguo nei mesi scorsi. In considerazione dell'annunciata richiesta del servizio pubblico urbano di Padova, le organizzazioni sindacali di categoria, nel confermare la disponibilità degli autoferrovieri di Padova a garantire i servizi di trasporto indispensabili per la città, in particolare per le categorie più deboli, ritengono il 1° maggio una giornata di festa di tutti i lavoratori, compresi ovviamente gli autoferrotranvieri, si spiega nella nota. Da decenni inoltre i cittadini padovani non hanno mai manifestato la necessità di utilizzare il trasporto pubblico in questa data di festa, dicono ancora i sindacati confederali. Per questi motivi valutiamo poco utile garantire un servizio nella giornata del 1° maggio che, a fronte dei pochi benefici ottenuto, si rivelerebbe molto costoso per la collettività. Siamo del parere che l'amministrazione comunale dovrebbe concentrarsi nella soluzione dei quotidiani problemi del trasporto pubblico locale, in modo da garantire il rilancio di una politica della mobilità pubblica e sostenibile all'altezza delle esigenze di tutti gli utenti, quali per esempio le corsie preferenziali, l'integrazione ferro-gomma e il biglietto unico. C'è bisogno di un servizio efficiente e di qualità per 365 giorni all'anno. Questa è la posizione dei sindacati, che appunto rispecchia quello che diceva nell'intervista che abbiamo letto prima di questo lavoratore Bus Italia, che appunto andrebbe garantita, andrebbe posta l'attenzione più su quello che è il servizio ordinario e l'accessibilità a questo servizio da parte di tutti nei giorni, in tutti i giorni dell'anno, invece di andare a vedere appunto di fare gli straordinari e garantire un servizio che non è efficiente, non funziona e sfrutta i lavoratori durante tutto l'anno. Queste sono un po' le posizioni dei sindacati e poi insomma rimane quindi il dibattito su il 1° maggio, che sarebbe appunto la festa dei lavoratori, come abbiamo visto che vale anche per tanti altri lavoratori per esempio i lavoratori che lavorano all'interno dei supermercati, dove le festività da anno dopo anno gli sono state tolte e fondamentalmente è stato introdotto l'orario di lavoro anche durante i giorni festivi. Questo sta accadendo anche per quello che sarebbe il trasporto pubblico, che comunque è in mano a Bus Italia, che fondamentalmente è stata una soluzione di mettere in mano il trasporto pubblico fondamentalmente a privati e come sappiamo e poi i privati devono estrarre del guadagno e del profitto anche da quello che stanno gestendo, da quello che stanno amministrando, anche se si tratta appunto di un servizio pubblico, e quindi inizia anche qui il discorso di togliere il concetto di festività, tantomeno se è il primo maggio, festa dei lavoratori, cosa che non viene ormai minimamente presa in considerazione, ma semplicemente è un'altra data dove garantire il servizio e quindi garantire anche il guadagno da parte di Bus Italia in quella giornata.
Terminando la vostra vita. potete schiantare. Libero, 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 libero,
Vaffanculo, questa canzone è stata scritta 10 anni fa. 10.
Ascolta Radiazione. Fatti contaminare, il contagio inizia ora.
Allora, quando sono le 10:27 minuti, ritorniamo in diretta. Siamo sempre sulla rassegna stampa di questo martedì 19 aprile. E andiamo a concludere la rassegna stampa di carattere locale, prima di andare a vedere cosa è successo a livello nazionale e poi a leggere qualche notizia che riguarda il mondo, quindi a livello internazionale. E, dicevo, l'ultima notizia di carattere locale, ci spostiamo da Padova ad est e ritorniamo sul caso profughi. Siamo a Montagnana, arriva un nuovo gruppo di profughi ed è subito polemica in un casolare ristrutturato di recente di Via Pescara. Stiamo leggendo l'articolo dal Gazzettino di Padova. In un casolare ristrutturato di recente di Via Pescara è giunto qualche giorno fa un gruppetto di profughi provenienti dall'Africa centrale. Si tratta di 14 persone il cui arrivo ha scatenato un putiferio in città. Da una parte i residenti si lamentano, dall'altra i profughi stessi non sono molto contenti della posizione del loro alloggio. L'edificio è situato infatti nelle campagne a nord del centro abitato e il sindaco Loredana Borghesan si dice addirittura indignata per non aver ricevuto una segnalazione dalla prefettura sui nuovi arrivi. Il governo aveva assicurato di non interessare le città e le località turistiche da questa pseudo forma di accoglienza, ma i fatti sono ben diversi, si rammarica il primo cittadino. Sono allucinata per l'assurdità di questo modello di accoglienza. La dinamica gestita dalla prefettura e dalle cooperative del Padovano è da sempre nel mirino del sindaco montagnese, che in passato ha espresso forti critiche sul sistema. Concentrare infatti per un tempo indeterminato centinaia di persone è un modello fallimentare e pericoloso, è l'accusa. Gli hub stessi hanno un significato preciso, dato che indicano un centro di raccolta e smistamento profughi. L'efficacia degli hub rimane, secondo la Borghesan, se le operazioni di identificazione e la selezione tra veri profughi per motivi umanitari dai migranti economici vengono fatte in tempi ragionevoli. In Italia i tempi sono indefiniti, tuona il sindaco, nella cui cittadina è già presente un gruppo di 80 profughi, così l'app non è più luogo di smistamento ma di residenzialità, e anche i nuovi migranti di Montagnana appartengono a questa categoria. Non sappiamo se siano veri profughi o migranti economici. Tutto questo non è accettabile. Del comune arrivano inoltre accuse sullo sperpero di risorse pubbliche, con aspre critiche a quello che viene definito da molti come un business per cooperative specializzate. Continuerò a denunciare questo metodo di gestione della questione migratoria e i responsabili, conclude la Borghesan. Il governo in primo luogo sordo e lontano dai cittadini. Vabbè, questo è insomma articolo che ci aggiorna sull'arrivo di altre persone a Montagnana e su questo edificio che è stato trovato per l'occasione per ospitare questo nuovo arrivo di persone. Un caso che si riapre dopo la vicenda della scorsa settimana, che ha aperto, diciamo così, un punto luce su quella che è la gestione da parte delle cooperative, in primis la cooperativa Ecofficina, che gestisce per la maggior parte questi campi, diciamo, di accoglienza tra virgolette in provincia di Padova e Venezia, appunto partendo da un'inchiesta della procura di Rovigo che ha voluto mettere luce, diciamo così, su quella che è la gestione, scoperchiando un po' il vaso di Pandora del funzionamento di questa accoglienza, cose che in radio abbiamo insomma già affrontato e abbiamo già dato spazio soprattutto a testimonianze dirette da parte di alcuni lavoratori, ex lavoratori della Ecofficina, che appunto ci riportavano non solo i numeri di denaro che si muovono attorno a questa emergenza e all'accoglienza di queste persone, ma ci riportava anche la situazione interna e il funzionamento di queste cooperative e di questi campi, che fondamentalmente vanno a garantire un servizio di facciata scritto sulla carta, che serve per ottenere i fondi. Quindi fondamentalmente il progetto scritto è in sé completo, ma poi nell'effettiva quotidianità all'interno di questi posti non viene svolto in minima, o viene svolto in minima parte, quindi serve solo esclusivamente per facciate, per raccogliere i fondi che sono destinati alla gestione di questa emergenza e per poi guadagnarci da parte delle cooperative. Ricordiamo appunto un giro di soldi che tocca il milioni di euro, che vanno in tasca a queste cooperative per fondamentalmente parcheggiare delle persone, questi cosiddetti profughi o rifugiati, e appunto portare queste persone all'interno di questi stabilimenti, questi hub, che sono appunto centri di raccolta e smistamento profughi, e che molto spesso sono in periferia di Padova o nelle province, insomma, di Padova e Venezia. Sono dei posti totalmente abbandonati e isolati, come per esempio il campo di Cona, che fondamentalmente è in mezzo alla campagna, il primo centro abitato più vicino dista chilometri, e queste persone sono isolate all'interno di questo posto tutto il tempo e insomma tutta la giornata. Quindi questo articolo che ci riporta ancora un aggiornamento sull'arrivo di nuove persone in provincia di Padova. Qui siamo appunto a Montagnana.
tra queste mie mani, ma non mi fermerò. Un tiepido vento attraversa i pensieri, ma non mi basta più. Non sento più nulla oltre queste parole, ma non mi arrenderò. Un tiepido vento attraversa le strade in cui non scendo più. Qui c'è gente che cade, non sa più pregare, si chiede quando finirà questo tempo che sceglie e ti abbraccia più forte. Mille parole per ogni bugia, è tanto sangue o sudore da spendere, quello dei deboli è mai suo. Qui c'è gente che cade, può solo sparare.
E allora 10:41 minuti, ritorniamo in diretta su radiazione.info con la rassegna stampa di questo martedì 19 aprile. Per chi si fosse connesso adesso, abbiamo appena concluso la rassegna stampa di carattere locale con l'ultima notizia, con l'aggiornamento sulle situazioni cooperative e cosiddetti profughi in arrivo altri a Montagnana, e passiamo invece adesso alla lettura delle notizie di carattere nazionale e internazionale che quest'oggi prendiamo da il Corriere della Sera. Andiamo a leggere quindi notizia di apertura del Corriere, rimaniamo sempre in tema immigrazione e notizia presa appunto dal primo piano del Corriere della Sera di questa mattina. I superstiti, noi a picco nel buio. Si teme una strage sul barcone, centinaia di somali, sarebbe affondato di notte. 6 morti nel canale di Sicilia, i trafficanti ora puntano sulla rotta dell'Egitto. Appunto notizia di apertura che riguarda proprio la vicenda di questa notte con un'altra barca di persone che è affondata nel Mediterraneo. L'unica traccia rimasta di loro è il racconto dei superstiti, ancora frammentario e incerto. Sarebbero tra i 200 e i 300 migranti, soprattutto somali, etiopi, sudanesi ed egiziani, morti in un nuovo naufragio il 12 aprile mentre cercavano di raggiungere l'Italia, dopo essere partiti da Egitto e Libia, affogati nella notte nel pieno del Mediterraneo, quando la nave su cui li stavano trasferendo si sarebbe rovesciata. sulla barca eravamo 500, in maggioranza somali, solo in 23 siamo sopravvissuti. I superstiti, compreso me, insomma, chi sta raccontando, hanno usato mezzi di legno presi dalla barca che si è capovolta per tenersi a galla prima di essere soccorsi. Siamo partiti dall'Egitto e precisamente da Alessandria il 7 aprile, la barca si è rovesciata il 12, ma siamo stati salvati da una nave filippina a largo di un'isola greca solo 5 giorni dopo. Notizia del naufragio è stata data anche da vari quotidiani e canali di informazione mainstream, che ha raccolto le testimonianze di 41 persone appartenenti a un gruppo di 240 migranti e rifugiati salpati però dal porto libico di Tobruk, ora sull'isola greca di Kalamata, dove sarebbero state portate dei soccorritori. Hanno raccontato anche l'inizio: si erano rifiutati di essere consegnati alla guardia costiera greca perché erano decisi ad arrivare in Italia. Nell'alto commissariato ONU per i rifugiati, nelle autorità italiane e greche hanno al momento potuto confermare quanto successo, e anche la guardia costiera libica ha fatto sapere di non avere informazioni sulla vicenda. Una prima ricostruzione arriva però dal governo somalo. Non abbiamo un numero certo di morti, ma stimiamo che sia tra i 200 e i 300, ha detto l'agenzia Reuters il ministro dell'informazione di Mogadiscio, aggiungendo che sarebbe stata coinvolta una nave su cui si trovavano 500 persone, che tra le 200 e le 300 di queste erano somali e che la maggioranza di loro è morta. Nell'incertezza dei fatti appare sicura la ripresa della rotta egiziana dopo la chiusura di quella balcanica e la limitazione degli sbarchi in Grecia. Con l'accordo tra UE e Turchia, i profughi cercano la via d'accesso all'Europa dal Nord Africa. Ora però il caos crescente in Libia fa privilegiare le partenze da Alessandria, in particolare per chi proviene dall'Africa orientale attraverso il Sudan. Secondo Frontex, a marzo sulle isole greche sono approdati 26.450 persone, meno della metà rispetto al mese precedente, mentre sulle coste italiane si sono contati 9.600 arrivi, oltre il doppio rispetto a febbraio, e molti di più dei 2.283 dello stesso mese nel 2015. Dei 250 scafisti arrestati nel 2015, ben 150 erano egiziani, ma i fermi trafficanti nel paese nelle ultime settimane si sono moltiplicati. In molti ieri hanno temuto che l'aumento delle partenze potesse essere una risposta alle accuse dell'Italia e il governo del Cairo per l'omicidio di Giulio Regeni, ma le autorità locali stanno collaborando per fermare queste tratte. La nuova tragedia del Mediterraneo è una ragione in più per noi per dire all'Europa che in questo momento non deve innalzare muri, ha commentato il ministro degli esteri Paolo Gentiloni, ma moltiplicare i propri sforzi. La notizia arriva a un anno esatto dal naufragio tra la Libia e Lampedusa, in cui morirono almeno 700 persone. Ieri una nave della Marina è salpata per aiutare la ditta incaricata del recupero del relitto, adagiato 370 metri sotto il livello del mare, con ancora molti dei resti delle vittime. In atto a Lampedusa, è arrivata la nave Aquarius, che ieri nel canale di Sicilia ha salvato 108 persone disperse su un gommone. A bordo c'erano i corpi di 6 persone, per loro non c'è stato niente da fare. E poi l'articolo, insomma, ci dà anche un po' di numeri: gli arrivi di persone nel 2015 dal Mediterraneo occidentale, che ammonterebbe a 885.000 persone, dal Mediterraneo centrale 700.000 persone, la rotta balcanica che nel 2015 ha contato 153.000 persone, e poi dal Mediterraneo orientale, quindi dalla Turchia fondamentalmente, 7.000 persone che si sono spostate. Queste sono un po' le cifre dell'anno scorso che vengono riportate sul Corriere della Sera rispetto a questa, insomma, questa nuova vicenda di morte che ha riguardato, appunto, ricordiamo ancora, 500 persone circa. I numeri sono ancora incerti, di questo ennesimo barcone che si è rovesciato nel Mediterraneo.
Sirene del successo, io non sono il prossimo nessuno, sono il primo me stesso. E se la vittima è la musica, l'accusa di omicidio, io uccido le stelle della radio come il video. Ti pingo con i testi perché il rap che porto avanti sporca in rosso, tona che nere con le tip bianche. Non mi fosse se c'è la pistola, polvere nella stagnola, io sì che nomini su uomini senza pisciola. Rivoluzione in ogni mia parola, e in chi la spinge da Milano a Palermo e non è Raul Bova. Continua evoluzione come un writer con il lettering, spingo chi c'ha i concetti, non chi dice di averceli. E se questa è una guerra, chi decide il risultato? La musica, l'ultima trincea di Stalingrado. Per chi che una guerra e che uno scontro quotidiano, per chi resisterà con ogni mezzo necessario, per chi resta fuori dalla moda e dallo stadio. La musica è l'ultima trincea di Stalingrado. Per chi che una guerra e che uno scontro quotidiano, per chi resisterà con ogni mezzo necessario, per chi resta fuori dalla moda e dallo stadio. La musica è l'ultima trincea di Stalingrado. Siamo in tanti e non ancora disillusi, io guardo avanti nel cielo coi diamanti come Lucy. Segnali sound ribelli ti sputtanano il Blackberry, canto amore col dolore nel cuore come Otis Redding. Sangue sul mio rhymebook conta un milione di pagine e non cambia una parola perché me l'ha detto un manager. L'etichetta fashion non apprezza il mio progetto, le mie rime non le pagano quindi non hanno prezzo. Un rapper sa che è meglio un lavoro precario che dare il culo per un contratto e i passaggi in radio. E un rapper sa che andrà sempre a finire male se l'industria della musica è serva del capitale. Senza nazione né bandiera, se di questa Italia siamo guerrieri nella notte, non c'è Coney Island. Resta resistere con ogni mezzo necessario. Musica, ultima trincea di Stalingrado. Per chi è una guerra e che uno scontro quotidiano, per chi resisterà con ogni mezzo necessario, per chi resta fuori dalla moda e dallo stadio. La musica è l'ultima trincea di Stalingrado. Per chi è una guerra e che uno scontro quotidiano, per chi resisterà con ogni mezzo necessario, per chi resta fuori dalla moda e dallo stadio. La musica è l'ultima trincea di Stalingrado. La musica è un filo teso, è il filo del microfono, è fuoco, gioco, sfogo, pogo, il logos del filosofo, è ciò che la classifica massifica, quello che copre le bugie del Vaticano coi Magnificat. La musica mi ha chiesto 100 e dato 1000 in cambio, perché sta muto chi è venduto, non solo chi è stanco. 1000 canzoni e stacchetti sui palinsesti, e 7 note come fiori sulle tombe di Sacco e Vanzetti. La vera musica va oltre le parole, e come l'alta tensione a volte chi la tocca muore. Va oltre lo strumento, il tempo, il sample è terribilmente serio, chi la suona sorridendo. È un supremo amore come John Coltrane, non si fida dei Remida né dei beat da hit parade. Io resto fuori dalla moda e dallo stadio. La musica è l'ultima trincea di Stalingrado. Per chi è una guerra e che uno scontro quotidiano, per chi resisterà con ogni mezzo necessario, per chi resta fuori dalla moda e dallo stadio. La musica è l'ultima trincea di Stalingrado. Per chi è una guerra e che uno scontro quotidiano, per chi resisterà con ogni mezzo necessario, per chi resta fuori dalla moda e dallo stadio. La musica è l'ultima trincea di Stalingrado.
Thank you.
Allora, 10.53, rieccoci in diretta con la segna stampa di martedì 19 aprile. Stavamo leggendo qualche notizia presa dal Corriere della Sera in ambito sempre della questione immigrazione, e continuiamo la lettura sempre con questi articoli che aprono, diciamo così, la versione cartacea del Corriere di questa mattina, e passiamo agli accordi Italia-Germania sul caso appunto immigrazione e gestione dei flussi verso l'Italia. No tedesco agli eurobond per i migranti, Renzi ci dicono cosa vogliono fare. Il governo tedesco è contrario a finanziare con debito le spese per affrontare la crisi dei rifugiati. Per questo ieri ha detto di no a uno dei pilastri della proposta italiana avanzata nel fine settimana per un patto UE sull'immigrazione, quella che riguarda l'emissione di eurobond. Una contrarietà limitata alla parte economica della strategia proposta da Roma, il resto è in via di valutazione. A Berlino in generale si nota che i due paesi hanno interessi e idee non dissimili sulla gestione del problema. L'opposizione a caldo della Germania non è però piaciuta a Renzi. Se la Merkel non è d'accordo e i tedeschi hanno soluzioni diverse, ha detto, ce le dicano. Noi non siamo affezionati a uno strumento piuttosto che a un altro, ma questo è un problema che deve risolvere l'Europa. Anche la cancelliera del tutto dell'idea che la questione sia europea e che solo a quel livello possa essere risolta. La differenza di vedute è sul modo di finanziare gli salvataggi in mare, l'integrazione e l'aiuto ai paesi di partenza dei profughi. Su questo la Germania mantiene la sua posizione, piuttosto che deficit, una tassa sulla benzina, come già ebbe a proporre il ministro delle finanze Wolfgang Schäuble. Il governo tedesco non vede alcuna base per un finanziamento comune dei debiti per le spese degli stati membri per la migrazione, ha detto il portavoce della Merkel. Non si tratta di un no al cosiddetto Migration Compact, la strategia proposta da Renzi. Seibert ha assicurato che Berlino esaminerà in modo approfondito il merito della proposta, e altrettanto ha detto sempre ieri il braccio destro della cancelliera, che è anche il coordinatore per la crisi dei rifugiati, al sottosegretario italiano all'interno Domenico Manzione, durante un incontro a Berlino. Lo stesso ministro degli esteri Gentiloni ha registrato interesse sulle proposte italiane apprezzata a Bruxelles dal presidente della commissione. E sempre Gentiloni ha detto la proposta sugli eurobond e su tutto il resto pare che sia guardata con attenzione anche dal governo tedesco, il quale governo però vuole lavorare assieme all'Italia anche per quel che riguarda la rotta dei profughi, che interessa direttamente il nostro paese, ma all'ortodossia dello zero deficit di bilancio non vuole rinunciare. La differenza di impostazione tra Berlino e Roma si riassume nel fatto che il governo tedesco finanzia la crisi dei rifugiati grazie al proprio surplus di bilancio, il governo italiano chiede invece di finanziarla con più flessibilità dei conti pubblici o con eurobond. Ieri Manzione ha spiegato che la proposta di Roma va oltre la mera gestione del salvare e dell'integrare i profughi, intende sviluppare una strategia di lungo periodo con i paesi da cui i migranti partono, e questo sarebbe il senso pieno della proposta degli eurobond. L'impressione è che tra i due governi non ci sia ancora chiarezza sul significato della proposta italiana. Oggi per parlarne si incontreranno a Roma i due ministri degli interni, Alfano e Thomas de Maizière. Berlino però una chiarezza la non intende lavorare a debito. E questo insomma è l'ultimo aggiornamento rispetto alla proposta italiana fatta nella gestione dei flussi di persone che vanno, diciamo così, dall'Africa verso l'Italia e l'Europa, proprio in vista del fatto che chiusi e rese difficili come percorrenza alcune vie che finora sono state utilizzate in modo più massiccio dalle persone per raggiungere l'Europa, quella appunto dei Balcani, dalla Grecia, l'Italia appunto diventerebbe la nuova via utilizzata in, in insomma in forma consistente per raggiungere il centro dell'Europa. Lo vediamo anche insomma dalla reazione che l'Austria ha avuto proprio in questi ultimi mesi con la decisione di costruire questa barriera, questa frontiera che impedisce di fatto lo spostamento tra l'Italia e l'Austria. L'Italia ha deciso a proseguire piano per quote di ingresso e formazione professionale. Si prevede che il flusso di migranti economici possa durare decenni. E quindi questo altro articolo che ci pone in luce poi la, la posizione dell'Italia rispetto a questi flussi, proprio in vista del fatto che la nuova via per raggiungere il centro Europa possa essere rappresentata insomma in modo massiccio da, dall'Italia. L'Italia va avanti, il piano per l'Africa rimane una priorità, perché a fronte del no di Berlino all'utilizzo degli Eurobond per finanziare gli interventi in materia di immigrazione, c'è il sì convinto del leader dell'Unione Europea all'intervento diretto nei paesi di origine. E dunque la linea è decisa, si discuterà sullo strumento finanziario più adatto, ma non ci sarà alcun passo indietro rispetto al progetto. La delegazione diplomatica a Bruxelles, in accordo con i ministeri dell'interno e delle finanze, ha messo a punto le misure per favorire l'accordo con gli stati da cui partono gli stranieri. E adesso la parola d'ordine è fare in fretta. Anche perché in Italia nei CIE, i centri di identificazione ed espulsione, ci sono appena 250 posti e dunque organizzare i rimpatri è pressoché impossibile, visto che la legge impone il passaggio nelle strutture prima del rientro forzato nello stato di appartenenza. Fino allo scorso anno la media era di 50 rimpatri a settimana, ormai si viaggia su poche decine di stranieri al mese e comunque con provvedimenti estemporanei. In accoglienza nelle strutture ci sono oltre 110.000 fra uomini, donne e bambini, e il loro numero certamente aumenterà entro breve. Dopo l'intesa raggiunta a Bruxelles con la Turchia per far rientrare i profughi arrivati in Grecia e la chiusura di fatto della rotta balcanica, l'eventualità più concreta è che chi scappa dalla guerra scelga un altro percorso, e dunque la strada che passa proprio per l'Africa arriva da noi in Italia, quindi attraverso il Mediterraneo. Sono centinaia di migliaia di persone disposte a tutto pur di riuscire a raggiungere l'Europa, che si sommano a chi già da mesi è sulle coste della Libia e dell'Egitto, tutti in attesa di imbarcarsi, pure su mezzi di fortuna, rischiando la vita per inseguire la speranza di trovare una sistemazione definitiva. Tra loro tantissimi migranti economici che non hanno diritto all'asilo, ma tentano comunque la traversata, convinti che alla fine riusciranno a non essere rimpatriati. Sono i dati relativi agli sbarchi di quest'anno a dimostrare che gli arrivi dall'Africa non riguardano soltanto chi, chi ha diritto all'asilo. Le regole fissate in Europa impongono infatti il riconoscimento automatico dello status di rifugiato soltanto a siriani ed eritrei, mentre per gli altri il rilascio del permesso non è affatto scontato. Dal 1 gennaio al 18 aprile 2016, su 24.000 persone giunte sulle nostre coste, soltanto 1.579 erano eritree, mentre non si registra alcun siriano. Il problema di fronteggiare un esodo così imponente è ben spiegato nel documento trasmesso all'Unione Europea, quando si sottolinea come la complessità di una tale sfida è legata alla natura mista dei flussi. Le azioni intraprese nel percorso orientale hanno a che fare con flussi misti, con una maggiore componente di rifugiati a causa della guerra civile in Siria. I flussi attraverso il percorso del Mediterraneo centro-occidentale sono invece composti principalmente da migranti economici e si prevede che possano proseguire nel medio-lungo termine. L'Unione Europea dovrebbe quindi essere pronta ad affrontare entrambe le sfide, tenendo conto che quella dei migranti economici è previsto possa durare decenni, così come l'apertura di altri percorsi possibili. Nel piano messo a punto dall'Italia, esaminato in queste ore a Bruxelles, ma anche nelle cancellerie dei vari stati, sono previsti veri e propri incentivi che si traducono per i lavoratori in formazione sulle opportunità di lavoro in Europa, per i paesi cittadini, terzi, misure di prepartenza, tra cui lingua e informazione professionale, in collaborazione con le imprese europee pronte a impiegare manodopera dai paesi terzi, incontro tra domanda e offerta di posti di lavoro, l'integrazione professionale e sociale degli stati membri, i programmi Erasmus Plus per studenti e ricercatori host. Vabbè, questo articolo, insomma, questo è il piano che l'Italia vuole mettere in piedi per gestire il flusso di persone che attraverseranno l'Italia, che giustamente hanno previsto aumenterà da qui in avanti per i prossimi decenni, quindi insomma si aspettano una situazione che si protrae per diversi anni, e tra le proposte che vengono fatte dall'Italia sono quelle di, come abbiamo letto anche nell'articolo precedente, quello di intervenire direttamente negli stati individuati come stati di partenza delle persone, come Sudan, Eritrea e Somalia per l'Africa orientale, e poi c'è la Costa d'Avorio, il Gambia, Senegal, la Guinea, la Nigeria per la costa occidentale. E l'articolo, insomma, si conclude in modo chiaro ed esemplificativo rispetto a quelli che sono i progetti e la nuova frontiera di sfruttamento che l'Italia vuole mettere in piedi, cioè appunto creare questo ponte di imprese che vanno a reclutare la manodopera direttamente nello stato di partenza di queste persone, quindi non più aspettare che queste persone arrivino in Italia, chiuderle in un CIE, parcheggiarle lì e liberarle solo quando sul mercato c'è bisogno di manodopera, appunto, e quindi aspettare questa trafila che ha caratterizzato in questi anni diciamo così, i flussi di migranti, ma il progetto sarebbe quello di prenderli direttamente dagli stati di provenienza, tra l'altro facendo passare questa cosa appunto anche come un messaggio positivo, inserendo anche programmi Erasmus per gli studenti degli stati di provenienza dell'Africa, che quindi attraverso questi canali, che sono chiaramente controllabili e controllati rispetto invece a flussi che si verificano adesso, e quindi che servirebbero per incanalare queste persone, controllare maggiormente i flussi migratori. Allora, 10-15 minuti, ritorniamo in diretta con la rassegna stampa di martedì 19 aprile, negli ultimi 15 minuti che ci rimangono. Continuiamo la lettura del Corriere della Sera oggi, soluzione che abbiamo dovuto prendere per questa rassegna stampa. E passiamo dalla vicenda migranti, così cosiddetta, a un'altra vicenda comunque legata, che è il riarmo e l'utilizzo di nuove frontiere per la guerra e il controllo sociale a livello mondiale, che viene che è stata discussa e viene discussa, insomma, da diversi stati, tra cui Stati Uniti e Cina. Le mini atomiche del futuro, riprende la corsa al riarmo. Stiamo parlando di un summit sulla sicurezza nucleare che ha coinvolto appunto Stati Uniti e Cina, e che ci parla di queste insomma, che si sono trovati a riaprire un dibattito sulle armi nucleari, e l'articolo in particolare ci parla dell'introduzione di nuove armi e nuovi sistemi di monitoraggio, di controllo e anche di morte di appunto sistemi nucleari. Al summit di Washington sulla sicurezza nucleare, il presidente americano Barack Obama e il cinese Xi Jinping hanno promesso di impegnarsi insieme per disinnescare la bomba nordcoreana, ma intanto gli scienziati militari delle due potenze stanno lavorando a nuove armi nucleari più piccole e meno letali, montate su missili alianti. I russi, che non si sono fatti vedere alla conferenza, preparano droni sottomarini capaci di far esplodere a ridosso delle coste nemiche ordigni che spargerebbero una nube radioattiva in superficie. Una grande corsa in una fase dove gli incidenti e i dispetti tra le superpotenze sono quotidiani, per questo ancora più preoccupate. La nuova generazione di armi ha limitato potenziale distruttivo e rischia di scardinare la teoria MAD, mutua assicurazione e distruzione, che con l'equilibrio del terrore ha garantito la non aggressione e la pace nucleare per 60 anni. L'acronimo inglese MAD, che vuole dire pazzo, riporta le idee folli del dottor Stranamore, lo scienziato del film Kubrick, uscito nel 64 al culmine della guerra fredda. Però come definire gli sviluppi tecnologici di questi mesi tra Cina, Stati Uniti, Russia e Nord Corea? I cinesi rivelano gli americani. Stanno sviluppando un tipo di veicolo aliante ipersonico programmato per planare verso l'obiettivo variando rotta ad altissima velocità tra Mach 5 e Mach 10, scendendo a bassa quota per eludere i radar e diventando imprendibile da parte degli ombrelli antimissile, noto come DFZF o V-14, perché i lanci di prova sono avvenuti dal poligono missilistico di Wuzhai nella Cina centrale a partire dal 2014. Questo sistema è già stato sperimentato 6 volte dall'Esercito Popolare di Liberazione, l'ultima nel novembre scorso. 6 tentativi e 6 successi, ha detto l'ammiraglio Cecil Haney, comandante delle forze nucleari USA. Anche gli americani studiano da tempo il loro veicolo ipersonico, anche se affermano che in origine era stato pensato come ordigno convenzionale e dunque senza un piccolo ordigno nucleare. L'ultimo test USA nell'agosto scorso è fallito, finendo in una palla di fuoco. Washington sostiene che modernizzare l'arsenale nucleare è necessario perché i cinesi sono aggressivi e il Cremlino sta violando gli accordi di disarmo, schierando missili a testate multiple miniaturizzate, progettando droni sottomarini che possono far esplodere cariche nucleari ridotte a ridosso delle coste nemiche, apparati che spingerebbero una nube di contaminazione rendendo inabitabili zone circoscritte di territorio. Ancora Mosca, nonostante i problemi di budget, porta avanti 2 programmi importanti per l'aviazione, il PAC-DA, velivolo stealth, dotato di nuovi missili, e l'evoluzione del bombardiere T-160. poi c'è sempre l'ombra della Corea del Nord. L'intelligence di Seoul ha sostenuto ieri di aver osservato grande movimento nel poligono nucleare. Il nuovo test sarebbe condotto a inizio maggio per celebrare il congresso del partito, e questa volta si tratterebbe di un'ogiva da missile, attività che ha spinto il vice segretario di Stato americano Blinken a promettere una risposta forte, che non ha specificato. Moniti che si specchiano in manovre a tutto campo, ben oltre la penisola coreana. Il Pentagono ha mandato ovunque i B-52, dall'Asia alla Colombia, dal nord Europa al Golfo Persico. In marzo tre bombardieri B-2 sono stati schierati nello scacchiere orientale. Pochi giorni fa ha iniziato i test, un'unità speciale guidata in remoto e senza equipaggio per scovare i sommergibili. Gli strateghi hanno suggerito di incrementare la presenza di caccia nelle aree di crisi, ma non troppo vicine ai confini nemici. Questo per sottrarli ad un possibile primo attacco che potrebbero toglierli di mezzo prima ancora di cominciare. La Ryan Corporation ha sottolineato come le strategiche basi USA di Kadena, a Okinawa e Guam siano esposte ai missili cinesi. Meglio allora disperdere i mezzi in più installazioni, così sarà più difficile per gli avversari controllarli. Gli americani puntano anche su droni sottomarini convenzionali già usati nel Golfo Persico per rispondere alla progressiva militarizzazione delle isole artificiali dei cinesi e mantenere la superiorità nei mari. Battelli dipinti di giallo come Yellow Submarine dei Beatles. Un'evoluzione di mezzi analoghi impiegati in passato dalla Marina Militare degli Stati Uniti per tenere d'occhio il rivale a Oriente. Uno strano siluro pieno di apparati elettronici è stato recuperato da pescatori cinesi non lontano da un'installazione sensibile. Possono operare in acque poco profonde e serviranno ad assicurare che la nostra flotta sottomarina sia la più letale ed avanzata del mondo, ha detto il capo del Pentagono Ashton Carter in missione nel Pacifico, dove si è fatto fotografare a bordo della portaerei Stennis al largo delle Filippine. Immagine e messaggio con molti destinatari e un avvertimento chiaro sulle intenzioni di Washington. Se poi qualcuno avesse dei dubbi sull'impegno USA, basta ricordare il dato: un progetto di riarmo da 8 miliardi di dollari. Musica per l'industria bellica. Questo articolo del Corriere della Sera che ci riporta, ci dà un'indicazione rispetto, insomma, al quadro generale della situazione internazionale, in cui appunto tutti gli stati imperialisti si stanno riarmando con tecniche nuove in campo delle tecnologie nucleari. Come abbiamo letto dall'articolo, non è tra l'altro la novità del momento, ma ci sono test che proseguono da anni nei vari stati, dagli Stati Uniti alla Cina e alla Russia, proprio per mettere in luce, insomma, che le attività di studio e di progettazione di armi per una guerra che cambia di anno in anno, e quindi anche le tecnologie di morte devono cambiare e vengono studiate scientificamente, insomma, nei diversi stati. Non all'occorrenza, quando i rapporti e gli interessi tra le potenze iniziano a collidere l'una con l'altra, ma vengono appunto studiati, programmati e pensati costantemente, diciamo così, nell'attività di ricerca di questi nuovi mezzi di distruzione.
بالسلام بالسلام حطيت ورود الحب قدامك بالسلام بالسلام مسحت بحور الدم علشانك سيب الغضب سيب الألم سيب السلاح سيب السلاح وتعالى تعالى نعيش تعالى نعيش يا حبيبي ويكون غطانا سلام عايزك تغني يا عيني ويكون غناك بالسلام سمع العالم يا قلبي وقول سيبوا الغضب سيبوا الألم سيبوا السلاح وتعالوا نعيش تعالوا نعيش في سلام. مصرية
جوكاري
se la tua realtà mi costringe a fare guerra all'omertà, forse un dì sapremo quello che vuol dire affogare il sangue con l'umanità.
Allora 11, eccoci, allora 11:26 minuti, dicevo, siamo in chiusura con questa rassegna di oggi. Andiamo a leggere l'ultimo articolo, l'ultima notizia che si ricollega un po' alla notizia di apertura con appunto l'inquinamento delle falde acquifere che dicevamo da sostanze perfluorchiliche avvenuto in provincia di Vicenza e di Padova, e rilanciavamo appunto alla notizia proprio di ieri di queste quantità di petrolio che si sono riversate in un torrente al di fuori della città di Genova e hanno causato appunto l'inquinamento della falda. Andiamo a leggere l'articolo proprio per concludere così la rassegna di oggi. Petrolio nei torrenti di Genova, un'esplosione nella raffineria. Gli abitanti dicono di aver sentito un sibilo e un gran botto, le testimonianze alimentano il sospetto in attesa delle perizie tecniche che la condotta della raffineria Iplom di Busalla, vicino a Genova, domenica sera alle 7:30 sia letteralmente esplosa, forse per la rottura di una valvola. Il grosso tubo è stato portato allo scoperto, semi immerso nel terriccio franato, poco distante scorre il rio Pianego, dove fra i 500 e i 600 metri cubi di greggio si sono riversati prima che l'impianto venisse chiuso a monte. Sarà la Procura della Repubblica che ha aperto un fascicolo per disastro colposo contro ignoti e messo sotto sequestro il deposito costiero della Iplom ad accertare cosa è successo, le cause e le responsabilità. Intanto l'assessore del Comune di Genova, Crivello, ha molte domande e una certezza. Dalla Iplom vuole innanzitutto sapere l'esatta quantità di greggio nigeriano finita nel rio Pienego, quindi nel Fegino e nel torrente Polcevera, fino a lambire il mare. Quanto alla certezza, aspetta la Iplom fare la bonifica. Intanto l'ammiraglio Giovanni Pettorino, direttore marittimo della Liguria, ha già diffidato, ai sensi della legge sulla difesa del mare, la società Iplom a rimediare all'inquinamento marino provocato e a rimuoverne a proprie spese tutte le conseguenze, mentre vigili del fuoco, mezzi della capitaneria, tecnici del comune e della regione addetti della Iplom lavorano per contenere il greggio, impedirne l'evaporazione degli schiumogeni, separarlo dall'acqua per poterlo poi aspirare. Ancora una volta i genovesi scrutano preoccupati il cielo augurandosi che non piova. Il rischio infatti è la pioggia che potrebbe facilitare la fuoriuscita in mare del petrolio. L'incidente si è verificato nelle operazioni di conferimento del greggio da una petroliera all'impianto di Fegino, quando i tecnici hanno registrato l'improvviso abbassamento di pressione nella condotta, segnale di una perdita. Hanno chiuso l'impianto. Nella notte c'è stata paura e tensione. La zona di Fegino è molto abitata. I miasmi hanno provocato preoccupazione e un bambino sofferente d'asma è stato ricoverato al Gaslini. Il comune ha invitato a non uscire di casa, ha chiuso una scuola materna e una strada principale riaperta solo ieri nel pomeriggio a senso alterno. Un enorme disastro, un'emergenza nazionale, dice Totti, dirigente di ASL e ARPAL. Stiamo valutando se possiamo chiedere i dati.